Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, bentrovati a tutti voi qui nella nostra mensile, con la cadenza mensile, la solita tavola rotonda, che noi questo mese dedichiamo all'esaltazione della croce. Ecco, abbiamo cercato di condensare in questo titolo, che è poi il titolo di una solennità, un po' il contenuto, ecco, di tutta la discussione che andremo a fare, l'esaltazione della croce. Faccio notare, però, prima che abbiamo come al solito nei nostri studi virtuali, ecco, come ospiti, Claudio Nalin e Oscar Grandotto, che saluto subito. Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Oh, allora. Come dobbiamo introdurre questo tema così, diciamo, profondo? Perché poi dice tutto, no? L'esaltazione della croce, che è il nome della solennità che noi abbiamo trovato nel mese di settembre, che ci sta scorrendo, diciamo, tra le mani. Diciamo che questo mese di settembre è tutto punteggiato, è tutto scandito da delle solennità che sono molto indicative. Parte il mese con il Santissimo Nome di Maria, no? Con la festa del Nome di Maria. Il 14 settembre, giorno dell'esaltazione della croce, un titolo che sembra quasi una contraddizione. Adesso andiamo a vederlo. Poi segue la festa dell'Addolorata di Castelpetrosso. Questo magari non tutti lo sanno, ma il 15, cioè si ricorda appunto insieme alla festa dell'Addolorata le apparizioni della Madonna che ci sono state a Castelpetroso, dove la Madonna si è mostrata come la pietà, no? Cioè come la donna che ha accolto Gesù morto fra le sue braccia. Poi segue la festa delle stigmate di San Francesco, no? L'impressione delle stigmate di San Francesco, il 17 di settembre, perché lui proprio le ebbe in quella data, e poi dopo segue la festa di San Pio, no? Il 23 settembre è il transito al cielo di San Pio. Poco fa, no? Prima della trasmissione, riflettevamo su questo fatto, quest'ordinamento, vedete, quest'ordine di eventi. Non è umano, ecco, non è una cosa che hanno deciso le gerarchie ecclesiastiche, così. No, San Pio è morto il 23 di settembre e San Francesco ha ricevuto le stigmate il 17. È un ordine che viene, io direi, dal cielo. Ecco. E quindi il significato di questo è qualcosa che ci viene dal cielo. Oh, prima di passare la parola naturalmente ai nostri ospiti, quindi a Claudio e a Oscar, volevo fare una piccola osservazione, giusto così introduttiva, no? Il segno della croce, quello che noi ci facciamo prima di ogni preghiera, il segno della croce, apre tutte le nostre preghiere. E volevo ricordare che all'imperatore Costantino, prima della battaglia decisiva contro Massenzio, che era un re empio, era un pagano che voleva festeggiare, insomma, voleva far festeggiare i romani la festività del sole, eccetera, eccetera. Beh, prima di un usurpatore del trono che però era di Costantino, e Costantino vide un segno nel cielo, ebbe una visione, una grande croce luminosa e una scritta che diceva: in questo segno vincerai, in hoc signo vinces, sotto questo segno tu vincerai. E poi effettivamente Costantino vinse contro Massenzio e diventò un imperatore cristiano. Ecco, quindi se abbiamo, per esempio, le reliquie della croce, della Santa Croce di Nostro Signore a Roma, no? Nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, lo dobbiamo a Sant'Elena e a Costantino. Quindi Costantino ha vinto. E dicevamo anche che anche San Francesco ha vinto. Anche E San Pio da Pietrelcina ha vinto, anche Santa Veronica Giuliani ha vinto, Santa Caterina da Siena, sto dicendo tutte stigmatizzate, cioè che hanno portato il segno della croce nella propria carne, no? Santa Gemma Galgani, anche questi hanno vinto, no? Hanno vinto sotto quel segno che addirittura loro hanno avuto nella carne, no? San Francesco addirittura i chiodi di carne, no? Nelle stigmate delle mani. Allora, ecco, su questa cosa qua che può sembrare, come dire, l'esaltazione della croce, no? Un segno che da patibolo romano diventa un segno di gloria, no? Ma perché? Cioè, che cosa succede con questa cosa? Claudio, io naturalmente do la parola sempre a te proprio per un po' per decifrare, ecco, questo tema che abbiamo deciso di trattare.
Diciamo che nell'elenco di tutte le persone e delle feste che tu hai elencato, ecco, mancava San Michele Arcangelo, il quale è scritto così: sotto di te una schiera forte di migliaia di duci milita, ma in segno di salvezza Michele vittorioso spiega la croce. Allora, diciamo che prima di vedere la croce qui sulla terra, ne vediamo che San Michele l'ha spiegata all'inizio proprio, ecco, prima che noi la vedessimo anche fisicamente sulla faccia della terra. Allora, San Michele, tra le feste che abbiamo elencato, ci siamo scordati forse questa, però San Michele spiega la croce. Diciamo che si parla della croce già al tempo di Mosè, dove noi sappiamo che dal libro dei Numeri, ecco, viene fatto il racconto di un episodio, ecco, in quei giorni il popolo non sopportò il viaggio, il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero? Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo, lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Ecco. E questa praticamente è la prefigurazione della croce, e praticamente guardando a lui noi saremo raggianti, guardate a lui e sarete raggianti, ma non saranno confusi i vostri volti, cioè è lui il nostro Salvatore. Però vedete che c'è un'analogia anche con il tempo presente, perché anche noi, diciamo, non apprezziamo molto l'Eucarestia, visto e considerato come la riceviamo, visto e considerato, dico, ad esempio, tutti vanno a fare la comunione, nessuno si confessa, diciamo che c'è tanta indifferenza, ingratitudine, tant'è vero che San Michele a Fatima, dice appunto, insegna con la preghiera, contro, per riparare le indifferenze, sacrilegi con cui è offeso Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia. Allora, loro, diciamo, non hanno apprezzato la manna, il pane disceso dal cielo. Noi, con il nostro comportamento poco santo, diremo, e poco legato diciamo, alla necessità di prepararci a ricevere meno indegnamente il corpo e il sangue di Gesù Cristo, che è sacrificato, pertanto a ogni santa messa Padre Pio dice: portatevi sul Calvario e contemplate colui che ha sborsato il prezzo della vostra redenzione. Ora, quando andiamo a messa, andiamo sul Calvario, la Santa Croce, Gesù che si immola per noi, ecco, e noi praticamente come gli israeliti non hanno apprezzato la manna, l'hanno disprezzata alla fine perché erano nauseati. Bene, ora noi abbiamo un altro pane, che è il pane di vita eterna, ma è praticamente Gesù, corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Diciamo che se al tempo di Mosè, diciamo come castigo per questo mal, come dire, questo lamento, ecco, questa mancanza di apprezzamento del dono della manna, noi siamo peggio di loro, perché loro mangiavano manna e il Signore ha mandato i serpenti brucianti. Noi praticamente non abbiamo e non apprezziamo, ecco, come di dovere anche la Santissima Eucaristia, e i serpenti brucianti li abbiamo anche noi, per cui l'accampamento di Mosè, il Signore ha mandato i serpenti brucianti che facevano morire una gran quantità di persone. Noi diciamo che abbiamo, l'ha detto Paolo VI, abbiamo addirittura, cioè, lui ha parlato delicatamente del fumo di Satana che è entrato nella Chiesa, cioè nell'accampamento della Chiesa, noi abbiamo i serpenti che non solo, cioè, sono brucianti perché producono anche il fumo di Satana. Ma l'attuale situazione così dolorosa è data proprio da questo fatto, ecco, che non sappiamo approfittare dei sacramenti che ci sono stati dati, per cui della santa confessione e della santa comunione fatta come si deve. Padre Pio vedeva se non eri in grazia, ti saltava, dice vatti a confessare. Se Padre Pio dovesse dare la comunione oggi nelle nostre parrocchie, io non so a quanti la potrebbe dare e quanti ne salterebbe, perché oggigiorno, ecco, si va a fare la comunione, ma non si sa manco i 10 comandamenti, non ci si confessa, a parte che è difficile anche trovare il confessore, ma diciamo, questo episodio dei serpenti brucianti e noi che ci stiamo nella stessa condizione, noi abbiamo Gesù innalzato sulla croce. Se diciamo seguissimo Gesù, perché ha detto così: chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Ma devo seguirti dove? E beh, dice, tu non sai dove sono andato io. Sul Calvario, ora crocifisso io e devi crocifiggere anche tu i tuoi difetti, le tue tendenze sbagliate, insomma tutte queste cose, devi portare la croce. Ecco, allora vediamo un po' questo nostro comportamento, ecco, riguardo alla croce di Cristo, a Cristo nostro Salvatore. Quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me, sì, tutti quelli che si fanno attirare, perché poi ci sono quelli che respingono anche questa attrazione. E se penso a San Francesco, diciamo che pregava così davanti al crocifisso di San Damiano: o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. San Francesco prega l'alto glorioso Dio di illuminare le tenebre del suo cuore. San Francesco umilmente, diciamo, ammetteva di avere le tenebre nel suo cuore. Noi invece no, non sappiamo manco cosa vuol dire, cioè che tenebra d'Egitto, cioè, non sei neanche capace di confessarti, non sei neanche i 10 comandamenti, no? È altro che tenebre. Ecco, se San Francesco umilmente diceva le tenebre, pensa un po'. Dammi una fede retta, domanda, ma è retta la tua fede? No, non è retta. È modificata come i semi OGM, modificata da te con le giustificazioni tue e di quelli che ti hanno insegnato a giustificarti. Speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Allora, la carità perfetta è d'amare il prossimo come come noi stessi, ma dopo aver amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. E così questa carità perfetta, soprattutto, è la carità che è contrario al comportamento di Caino, che dei fratelli che vanno all'inferno poco gli importa. E qui praticamente noi abbiamo la maggior parte, voi pensate, dei cristiani che oggigiorno poco frequentano, ma anche quelli che frequentano la messa domenicale, praticamente ce n'è più della metà che va a timbrare il cartellino, ma non ha coscienza di che cosa accade durante la messa, di come ci si prepara poi a ricevere il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Allora, è umiltà profonda, ma questa umiltà non è profonda per noi, perché proprio addirittura noi la parola di Dio l'ascoltiamo, ma ce la gettiamo dietro le spalle, in quanto dopo 50 anni che l'ascoltiamo avremmo dovuto almeno metterla in pratica una buona parte, invece no, solo l'ascoltiamo. E chi ascolta la mia parola è mia madre, i miei fratelli, proprio alla messa di oggi. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà, non quella che penso io, quella vera che è la tua santa volontà, non quella che penso io. Ecco. Allora abbiamo davanti agli occhi, ecco, l'episodio di Mosè, per cui è antichissimo, e ci mostra, ecco, come Gesù, ecco, per noi, innalzato sulla croce, ecco, è salvezza per chi lo accoglie, è salvezza per chi piange i propri peccati, è salvezza per chi segue Gesù Cristo, ecco, offrendo sacrifici e tutto quello che il Signore, buon Dio, ci fa vivere durante la giornata, ecco, da offrirlo in espiazione dei nostri peccati e di quelli anche dei nostri fratelli, per non essere come Caino, naturalmente. Ecco, diciamo che come introduzione mi sembra che sia stato corretto, ecco, mostrare da quando si parla di questo innalzamento e di questa salvezza guardando a Lui, a Gesù Cristo nostro Salvatore. E poi faremo qualche altra riflessione più avanti. Ecco, non so se Oscar vuol dire qualcosa.
Sì, Claudio, volevo far notare, ecco, che proprio meditando sulle ricorrenze, festività e memorie proprio di questo mese, che sono state ricordate prima, l'esaltazione della croce, la dolorata, le stimmate di San Francesco, la morte di Padre Pio e poi anche San Michele Arcangelo, mi pare che il filo rosso proprio che collega tutte queste ricorrenze sia proprio, come hai detto tu appena adesso, la croce. E parlando di questo, ecco, del mistero della croce, credo che si crei proprio una netta divisione, un netto spartiacque tra ciò che propone il mondo e ciò che ci propone Dio. Infatti il mondo ci propone potenza, gloria, ricchezza e piaceri. Dio invece, ecco, preghiera, sacrificio, riparazione e sottomissione alla volontà di Dio. Ecco, vorrei ricordare a tal proposito ciò che San Paolo ci dice nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetti 27 e 31, che dice: ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa vantarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Perché come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Ecco, vorrei che ricordassi anche tu, Claudio, magari tu che sei stato, hai avuto anche la grazia di conoscere Padre Pio di persona. Ecco, quando lui diceva anche ai suoi figli spirituali: mi sei costato lacrime e sangue, poi anche amore con amor si paga. Ecco, sono tutte diciamo frasi che sono scolpite, sembrano scolpite proprio nel granito, perché hanno un significato così profondo e così pregnante che ci riportano proprio a questi misteri.
Sì, allora, visto che hai ricordato San Paolo, allora dobbiamo andare avanti un po' con San Paolo, il quale dice praticamente non mi disturbate più, ecco, con tutti i vostri discorsi, no? Io non voglio sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso, no? Allora, praticamente lì è l'espressione dell'amore di Dio, vero, che dall'alto della croce non solo lui si è immolato, si è donato per la nostra salvezza, ma non si è tenuto nulla, perché ci ha donato anche sua madre, prima ci ha donato l'Eucarestia, cioè questo Gesù Cristo che si dona, ecco, che è tutto amore, e l'amore praticamente è una donazione, perché non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Allora, per arrivare a Padre Pio, benissimo, c'è una frase che è poco trattata, io non so come mai, ecco, ed è un peccato, perché spiega Padre Pio, soprattutto, cioè, tutte le altre cose sono minime davanti a questa, diciamo, espressione, questa confidenza, ecco, che Padre Pio ha fatto a un'anima, no? Dice: io muoio infinite volte, in ogni istante, di ogni tipo di morte. Ora, cioè, uno può morire con un colpo di pistola, che ne so, può morire sgozzato, può morire crocifisso, cioè, però muore una volta sola. Ora, Padre Pio qualche volta diceva, sì, dice, morire una volta sola è un grande atto, ovvero offrire la vita, ma voi pensate morire ogni giorno goccia a goccia, cioè sei sempre morto, patire ma non morire, diceva San Giovanni della Croce, perché c'è una serie di santi che hanno questo, diciamo, cognome della Croce, è vero, abbiamo San Giovanni della Croce, San Paolo della Croce, abbiamo Santa Edith Stein, che è anche lei della Croce, abbiamo Santa Chiara della Croce, ma ce n'è una fila di questi santi della Croce, pensa un po', si sono santificati contemplando e vivendo la crocifissione. Ora vediamo un po', ecco, il Padre Pio, vorrei leggervi alcune frasi, forse, ecco, di Padre Pio. Dice: Padre, che eroismo fu quello di Mosè quando disse al Signore: o perdona questo popolo o cancellami dal libro della vita. Padre Pio non rispose, ma pianse. Attenzione, perché sono delle cose veramente che ti fanno umiliare, ti fanno vergognare. Allora, perché, padre, piangete? Chissà quante volte l'avrete ripetuta pure voi questa frase a Dio, no? È pur vero, per i fratelli, per dargli un tantino di gloria di più, se è necessario andare all'inferno, che mi mandi pure, purché in quel luogo di eterno dolore io possa amarlo. Pensate un po', Padre Pio dice: anche io voglio mandarmi all'inferno, basta che mi permetta di amarlo anche all'inferno. Questo è un amore, che gli amori nostri sono talmente lontani da questo tipo di amore, amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Capite che razza di risposte. Quando aveste le stimmate, lo vedeste Gesù? Sotto la forma umana e angelica si può vedere Dio, in se stesso no. Esaudì il Signore il desiderio di Mosè, ma lo rinchiuse in una buca del monte. Passò e Mosè vide solo la sua gloria. Dopo il suo passaggio per vedere Dio in paradiso, non basta essere santi. È necessario che il Signore stesso ci comunichi il lume di gloria. Non si può vedere Dio senza morire, pensa. Noi siamo, credo, ingannati da chiacchiere praticamente, perché quelli che sono le cose dritte di solito non li fanno parlare, no? Allora, dice, in corrispondenza della piaga del costato, il vostro cuore è ferito? Sì, ancora adesso, non lo sai? Ecco, pertanto, Padre Pio aveva uno squarcio di 7 centimetri, quella lanciata, la portata fino alla morte. Ecco, lanciata al cuore. Padre, come possiamo conoscere la vostra passione? Conoscendo la passione di Gesù. In quella di Gesù troverete anche la mia. Capite? Cioè, sono risposte chiare ma anche misteriose in un certo senso, perché se San Paolo poté dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, Padre Pio lo può dire senz'altro, tant'è vero che un giorno Cleonice Morcaldi chiese a Padre Pio: padre, lei sa quanto io amo Gesù, però dice, potessi almeno vederlo in sogno, perché lo amo tanto, ma non vedo dei quadri, sì, però dice, chissà quanto è bello Gesù. Dico, potessi almeno in sogno, ecco, vederlo, no? Padre Pio tace un minuto, poi dice, come? Sono 20 anni che mi guardi e mi dici che mi vuoi vedere. Allora, Padre Pio chi era? Mistero, vero? Era trasfigurato in Cristo. Agonizzate, Padre, come Gesù nell'orto? Sicuramente. Viene pure a voi, come Gesù, l'angelo a confortarvi? Sì. Quale fiat pronunziate? Di soffrire e sempre soffrire per i fratelli di esilio e per il suo divino regno. Pensate un po', non chiedeva mai di patire in meno, ma di patire in più. E questa croce, l'esaltazione della croce, ha un significato infinitamente più grande, vero, di quello che intendiamo noi, perché noi pensiamo, sì, il crocifisso, Gesù, ma la parte spirituale, perché vedere la figura di Gesù, vedere la croce, sono cose che vedi con gli occhi della carne, ma pensiamo piuttosto alla parte spirituale, la parte spirituale, che invece c'è questo amore, amore infuocato, amore che non si stanca di patire perché vuole salvare tutti. Infatti Gesù dice, non, il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Però chiede anche a noi di fare un po' di cirenei, di aiutarlo anche a salvare le anime. Allora cominciamo a capire di più Gesù, perché lo conosciamo da vicino. Invece praticamente siamo lontani da Lui, perché non pensiamo che ogni nostra sofferenza è una grazia per espiare i nostri peccati e quelli dei nostri fratelli. Diceste pure, e grideranno, crucifigge, crucifigge. Chi griderà? Chiedono a Padre Pio, i figli degli uomini e proprio i beneficati. È sempre così, I beneficati anche oggi gridano a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Si sta facendo di tutto per liberare Barabba e per crocifiggere Gesù, verità infinita. Padre, quando la notte siete flagellato, siete solo o vi assiste qualcuno? Mi assiste la Vergine Santa, è presente tutto il paradiso, pensa un po'. Tutto il paradiso è presente quando lui è flagellato. E sono misteri, sapete, Padre Pio dire, ma Padre Pio i profumi, ma lasciate stare i profumi. Padre Pio la bilocazione, ma lascia perdere la bilocazione. Padre Pio sì, ha fatto dei miracoli, sì, ne ha fatti tanti, e va bene. No, la parola che deve spiegare Padre Pio è quella che vi ho detto prima. Muoio. Infinite volte, in ogni istante, di ogni tipo di morte. Ecco, non c'è amore più grande di chi offre la vita una volta? E uno che la offre infinitamente volte in ogni istante e muore di ogni tipo di morte, per cui morti, diciamo, suicidati, schiacciati, morti ammazzati, cioè ogni tipo di morte ha patito. Compresi anche i dolori mentali che ha patito Gesù Cristo. Guardate, ci ha mandato, il Signore ci ha mandato un uomo, mentre vedete, ecco, voi pensate come siamo disgraziati, a me non riesco a trattenere questa parola, io ogni tanto devo dirla, siamo dei disgraziati. Allora, fa conto che addirittura si è proposto di togliere i crocifissi dai luoghi pubblici perché noi siamo uno Stato laico, sì, uno Stato disgraziato siamo, altro che laico. Dovremmo dire, noi abbiamo le radici cristiane, la nostra fede della maggior parte degli abitanti di questa terra è cristiana battezzata, noi siamo cristiani. Allora, togliere il crocifisso? Ma praticamente è come dire libero Barabba, perché poi abbiamo immagini disgraziate appese da tutte le parti, addirittura qualche volta anche in qualche chiesa, vero? Ecco, con la scusa dell'arte poi si mostrano delle porcherie che bisognerebbe vergognarsi di averle proposte. Poi dopo, allora, togliamo Gesù Cristo e ecco, poi anche. Quando ho sentito una volta, ecco, non so se era al Senato o dove, ecco, che qualcuno ha nominato il nome di Dio o della Madonna, dice non si può perché noi siamo uno Stato laico, uno Stato disgraziato siamo perché addirittura abbiamo tolto di mezzo Gesù Cristo, invece di farci governare da colui che governa il cielo e la terra. Ci facciamo governare da coloro che condannano a morte Gesù Cristo con le leggi anticristo, perché aborto, eutanasia, divorzio e tutte le porcherie che continuano a passare, queste qui sono leggi anticristo, per cui a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Questo stiamo gridando noi ai nostri tempi attuali, ogni giorno. Non potevate nascere in un secolo peggiore. Padre, soffriste, allora, dunque Gesù mi ha fatto sentire che voi soffrite la corona di spine. E lui risponde, eh sì, altrimenti l'immolazione non sarebbe completa. Le spine, padre, ce le avete sulla fronte o intorno al capo? Intorno a tutto il capo, per cui sopra e sotto, di fianco, davanti e di dietro, era un casco di spine. Padre, di quante spine è formata la vostra corona? Di 30? Sì, altro che 30. Padre, io penso che la vostra corona è formata non di 30, ma di 300 spine. Ti impressioni per uno zero? E poi il 30 non è contenuto nel 300? Padre Pio scherzava pure. Padre, soffriste pure voi quello che soffrì Gesù nella via dolorosa? lo soffro sì, ma ce ne vuole per arrivare a quello che soffrì il Divino Maestro. Chi fa la parte da Cireneo e da Veronica? Gesù stesso, pensa un po'. Veramente terribile. Ora, insanguinate, dunque, allora dice così, siete tutto piaghe e ferite, non c'è parte sana in voi, la camicia e le calze tutte insanguinate parlano a chiare note. Ringrazia il Signore, stai zitta, non dirlo a nessuno. Sono passati tanti anni senza conoscere tanto vostro soffrire. Pensa piuttosto a quello che soffrì Gesù. Quante piaghe avete? E chi le conta? E piaghe su piaghe? Eh sì, così sta bene. Cioè, capite, leggere queste cose qua, poi tu dici io sono cristiano, io sono convertito, ma fammi la carità. Ma quando è che siamo convertiti noi? Ma dov'è che siamo convertiti, no? Capite? Cioè, per me vivere è Cristo, invece per me non so che cosa sia vivere, ma praticamente se la Chiesa è ridotta così è perché i cristiani, diciamo, sono talmente anacquato la fede e anche distorta da concetti ed abitudini che si sono prese, che sono sbagliate, che naturalmente avremo bisogno di una grande purificazione per tornare a mettere la testa a posto e a vivere da buoni cristiani.
Sì, allora chiediamo alla regia un breve stacco musicale e dopo ti ho pronta un'altra domanda per te, Claudio. La
Sì.
linea alla regia.
Diretta, abbiamo sentito come è correttissimo dire, no, l'esaltazione della croce. Abbiamo visto che cosa il segno della croce ci indica e che cosa è stata la croce per noi. In effetti, come osservava Don Dolindo, scusami Claudio, Oscar, volevo aggiungere questa piccola cosa, no? Don Dolindo osservava come Noi nella nostra croce abbiamo il nostro passaporto verso il cielo, cioè noi purtroppo lo consideriamo come un segno esterno a noi, come qualcosa che riguarda nostro Signore, o tutt'al più come il supremo, diciamo, atto di riparazione messo in atto da Gesù. E ci dimentichiamo che, come dice Don Dolindo, no, che anche la mia miseria, no, le mie scorie, anche i miei peccati passarono in te, dolcissimo Gesù, no? Dice Don Dolindo. Quindi una parte di noi è in quella croce, ecco. Veramente questo fatto che noi la mettiamo da parte, mi sembra che prima no, c'era una croce su tutti gli altari, no? Poi con la riforma liturgica la croce è stata levata dall'altare, ma prima c'era la croce su tutti gli altari. E quindi, diciamo così, per noi veramente è una sconfitta, ecco, questo volere eclissare tutto il significato della croce. Claudio, se
Per
tu vuoi
forza, perché
continuare.
da sacrificio è diventata mensa, e allora il
Esatto,
crocifisso,
dà
diciamo,
fastidio,
a
è
tavola
chiaro.
non.
Questo segno ci dà fastidio. E invece, dice Don Dolindo, quando dovrei gemere, no? Dobbiamo sentire. Perché poi vedi, la cosa che noi dimentichiamo è questo, cioè che Gesù è stato crocifisso per i nostri peccati, capito? Cioè, se noi dimentichiamo questo particolare, cioè il nostro Signore è inchiodato su quella croce che adesso viene vilipesa, che qualcuno ha detto, mi ricordo, no, qualche anno fa, no, un rappresentante dell'Islam ha detto: ma che cos'è quel cadaverino che voi tenete attaccato a una croce? No. Ebbene, anche lui forse se si salverà lo deve a quel cadaverino che è attaccato. Che segno avete voi? No, loro hanno la scimitarra, queste cose qua. Ma insomma, nella croce ci siamo pure noi. Ecco perché i santi, no, sono arrivati poi dopo all'unione estrema che ha comportato che cosa? Che il Signore li rendesse partecipi delle sue sofferenze, no? Dandogli proprio i dolori della crocifissione. Io qui veramente potrei ricordare, no, come Santa Gemma, come Santa Veronica Giuliani, in genere nelle estasi, no? Nel colmo di quest'amore, no, che vuole essere unitivo, si sono viste dare i segni della croce, insomma. Ecco, Claudio, come possiamo allora in qualche modo tirare un po' le conclusioni del discorso? No, sembra un paradosso, no? L'esaltazione della croce, perché dovremmo
Diciamo
esaltare la
che
croce? Perché non.
sì. Allora, intanto bisogna considerare che noi abbiamo parlato fino adesso, vero, di Gesù crocifisso, ma non abbiamo ancora parlato di Maria addolorata ai piedi della croce, la corredentrice, colei. Prima abbiamo letto alcune frasi di domande e risposte a Padre Pio. Abbiamo sentito come Padre Pio proprio bramava patire il patibile senza misura per salvare senza misura. Ma non volete mica che Padre Pio sia stato più grande della Madonna addolorata, no? Ecco, pertanto, la Madonna addolorata ha chiesto a Gesù, quando c'è stato anche l'incontro durante la salita al Calvario, l'incontro di Gesù con sua madre. Cosa gli avrà chiesto la madre al figlio? Una mamma vuole sollevare il figlio, per cui dice: scarica addosso a me il massimo. E Gesù l'ha fatto volentieri per aumentarla di meriti, perché questo è lo stile del Signore stesso che noi non capiamo. Ecco, Gesù spesso ha messo alla prova anche sua madre, ma dice il motivo qual era? Per farla aumentare di meriti. E siccome la Madonna è la piena di grazia, è la piena di meriti, quando lei chiede qualcosa, siccome ha sempre detto di sì al Signore, il Signore l'ha creata proprio perché sapendo che lei come madre avrebbe chiesto cose quasi inaccettabili. Ma lei come avvocata nostra Ecco, chiede per noi la salvezza, chiede per noi il pentimento, chiede delle cose che non sarebbero magari concesse, ma il Signore, per atto di giustizia, non può dire di no a colei che ha detto sì. Qui là, cioè, è stato Dio a pensarla, perché dovevo uscire da questa situazione che per giustizia Dio è infinitamente giusto, per cui certe cose non potevano passare, ma siccome è infinitamente giusto e non può dire di no a sua madre che ha detto di sì, ecco, per mezzo di Maria è la via che ci porta veramente al Signore. E questa madre addolorata, ai piedi della croce, impietrita dal dolore, ecco, che cioè, non poteva neanche piangere, perché era, a parte che non aveva più lacrime, ma diciamo era impietrita, stabat mater dolorosa. E dobbiamo pensare un po' di più per dire: è vero, Gesù, tu mi hai pagato i miei debiti, hai pagato le mie colpe, ti sei immolato per la mia salvezza. Ma sarebbe un'ingiustizia non ricordare anche la corredentrice che è nostra mamma. Pertanto dire: io sono qua anche per merito di Maria, poi per merito di tanti santi che hanno imitato Gesù Cristo, che hanno imitato Maria, ma sono imitazioni però. Ecco, ma Gesù e Maria, ecco, i due martiri d'amore per la salvezza di questa umanità perversa e malvagia. Come dice Sant'Agostino, se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, state attenti, saremmo stati tutti una massa di dannati. Pensa un po', come vocazione la dannazione. Il Signore ha avuto compassione, è venuto a salvarci, ma dobbiamo dirgli di sì. Ma lui ci chiede anche di fare dei cirenei e dice: ma non vedete i fratelli che vanno perduti? Ma perché non mi imitate? Ma perché non offrite preghiere e sacrifici anche per la salvezza dei vostri fratelli? Come fate poi il giorno del giudizio a dire: ho amato il prossimo come me stesso? No, tu vuoi entrare in paradiso, ma non hai fatto niente per far entrare i tuoi fratelli, per cui non hai amato il prossimo come te stesso. E la Madonna anche a Fatima non l'hanno mai vista sorridere, perché vede che il sangue di Cristo è anche, diciamo, la spada che gli ha trafitto l'anima. La Madonna, ecco, non è servito a nulla, perché quelli che vanno dannati rifiutano questa offerta d'amore infinito. Ecco, allora bisognava dire qualcosa
Claudio,
della Madonna, vero?
sì,
Claudio.
certo, la corredentrice, sì,
C'è
prego Oscar,
Tosca. Sì, no,
sì.
volevo riagganciarmi proprio a questo ricordo dell'opera corredentrice di Maria. Ecco, ricordando proprio in occasione della ricorrenza della Dolorata, che una figlia spirituale chiese proprio al padre: padre, oggi è la Dolorata, ditemi una parola. La risposta di Padre Pio: la Vergine addolorata ci vuole bene, ci ha partoriti nel dolore e nell'amore. La dolorata non si diparta mai dalla tua mente ed i suoi dolori ti siano stampati sopra il cuore. Lo accenda di amore per lei e per il suo figliolo. E quindi ci dice, come è stato detto prima, ai piedi della croce siamo stati consegnati a lei e lei ha il compito proprio, come diceva Padre Pio, ci ha partoriti nel dolore e nell'amore. Ci ricorda un po' questo, quello che riporta anche Giovanni al capitolo 3, in quel bellissimo dialogo che ha avuto con Nicodemo, in cui gli dice: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. E poi è stato ricordato anche prima da Claudio, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. C'è questa quindi azione, diciamo, di rigenerazione, in cui Maria in un certo senso, in senso spirituale, ci rigenera, ci ripartorisce, ecco, e ci guadagna a Dio. Ecco, volevo chiederti a tal proposito, Claudia, con la nostra povera esperienza di genitori, è facile generare i figli nella carne, quanto quanto è ben più difficile, ecco, rigenerarli dallo spirito. Se ci potessi dare anche tu qualche suggerimento, tu che sei padre anche di una famiglia numerosa, come riuscire a, seppur indegnamente, ad associarci a questa azione rigeneratrice nello spirito di Maria, per aiutare appunto i nostri figli che sono sempre più risucchiati da questo mondo che vorrebbe trascinarli sempre più in basso e sempre più lontani da Dio.
L'aiuto ci viene proprio dall'insegnamento che viene da Fatima, no? Io credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adoro, spero per quelli che non sperano, amo per quelli che non amano. Allora, il genitore, diciamo che se crede per se stesso è troppo poco. Diciamo, c'è un figlio, deve credere per un figlio. Se ne ha 3, 4, 5, 6, 7, deve credere volte 7. Cioè, sti figli vanno partoriti nel dolore, nelle lacrime. In pratica, io devo dire, Signore, non mi avrai mica dato i figli per mandarli all'inferno, vero? Allora dice, no, allora tu devi credere anche per loro se hanno perso la fede. Avere una fede tale che possa trascinare anche loro in paradiso, praticamente una fede che sposta anche le montagne dell'incredulità. Adoro, ma diciamo che adorare, dice, vabbè, io faccio qualche ora di adorazione, no, ma Gesù dice, il Padre va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. E allora vedi, che adorare il Signore per quelli che non adorano non è soltanto stare in chiesa davanti al tabernacolo, ma soprattutto se io adoro, diciamo, le sacre specie, cioè l'Eucaristia, e non adoro il Verbo che si è fatto carne ed Eucaristia, io adoro a metà, cioè adoro qualcosa, ma non adoro Gesù, e non è solo carne, ma è anche spirito. Gesù è verbo, allora va adorato il verbo, allora verbum domini, vero? Ecco, si bacia il lezionario, il sacerdote quando legge il Vangelo, ma diciamo sono tutti gesti, ma diciamo il vero bacio non deve essere soltanto un atto dovuto perché la liturgia lo prevede, ma proprio dire: Tu, Signore, ti sei degnato di parlarmi, di ammaestrarmi con la tua parola. E io, davanti a questo invito che tu mi fai, ecco, mi rendo conto che sono un verme. Allora, siccome il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi, voi vedete che se sono pochi quelli che vivono la parola di Dio e la mettono in pratica, vuol dire che gli umili non ci sono. La maggior parte è superba e ribelle, cioè tutti coloro che la parola di Dio se la gettano dietro le spalle, perché se non la mettono in pratica vuol dire che se la gettano dietro le spalle. Allora, con questo spirito di grande umiltà, uno, a parte che fa delle belle confessioni, ma ottiene anche la grazia di convertirsi veramente, perché ammette le proprie malattie e chiede la grazia di guarirle. Invece il cristiano di oggi dice: no, io non ho nessuna malattia, non saprei neanche cosa confessare, io non ho fatto niente di male. Ecco, pensate un po'. Per cui la prima malattia è la cecità, perché non vedi neanche il bene come lo propone Dio e non vedi il male come lo vivi tu. Allora, ecco, adoro, spero per quelli che non sperano. Allora, Signore, questi figli me l'hai dati, no, non puoi permettere che io abbia collaborato con te nella procreazione e poi adesso non posso ottenere una collaborazione da parte tua e di Maria, ecco, per la salvezza di questi figlioli che mi hai donato. Allora devo avere una speranza certa, una carità perfetta. Ecco, amo per quelli che non amano. Allora vedi, i figli talvolta ti umiliano perché considerano che tu sei. Cioè, loro sono più avanti di te nel senso che seguono il mondo, per cui tu sei ancora antica, e invece di apprezzare, no, la vita che conduci, la disprezzano e ti dicono: ah, ma mio papà è ancora ai tempi, no? Ecco. Queste umiliazioni che ti fanno molto soffrire servono a riparare l'orgoglio dei figli che invece ti prendono in giro. Cioè, è tutto calcolato. Ora bisogna dire, signore, fai di me quel che tu vuoi. I figli che mi hai dato, come tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si converte e viva, io che cosa dovrei dire? Che sono figli che tu mi hai donato? Non voglio la morte dei miei figli, ma che si convertano e vivano bene, però ti costeranno lacrime e sangue. E così. E invece noi vorremmo salvarli a buon mercato, concedendo e dicendo: ma i tempi sono cambiati, il mondo, non è mica colpa nostra, cosa ci vuoi fare? Invece Padre Pio dice: i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei poveri, dei propri genitori, perché non hanno combattuto la buona battaglia, perché abbiamo una legislazione anticristo, perché abbiamo un sacco di porcherie che galoppano nella nostra Italia e nessuno le ferma. E allora dice: ma sti cristiani dove sono finiti? Ecco, è una battaglia, il cristiano è un combattente, non è un pacifista. I pacifisti sono gli imbroglioni, perché il nostro Signore Gesù Cristo con i farisei non ha mai fatto il pacifista, ha sempre fatto guerra ai farisei e agli scribi. San Michele non è un pacifista, ha cacciato fuori dal cielo tutti i demoni ribelli. Ecco, allora noi vogliamo fare i pacifisti, ma svegliatevi, ma svegliatevi. Il cristiano è un combattente, devi combattere contro te stesso, contro il mondo e contro la carne e fai il pacifista. I ragazzi dicono: sei un imbranato, no? Perché non hai capito che sei preso per i fondelli quando ti fanno queste proposte pacifiste. Bisogna combattere la buona battaglia. No.
Permettetemi di aggiungere soltanto questo. Quindi, diciamo, i motivi, no, dell'esaltazione della croce, no, questa solennità, sono mille i motivi per l'esaltazione della croce, però sono tutti motivi spirituali, sono tutti, diciamo, l'amore verso la glorificazione del Padre, l'amore verso il prossimo, la riparazione. Il nostro Signore ci ha, appunto, come diceva Claudio, no? Ci ha redenti, altrimenti saremmo stati tutti una massa di dannati. Abbiamo visto che è la rappresentazione più alta dell'amore che il Signore ha avuto verso di noi. Quindi i motivi dell'esaltazione della croce sono mille, ma sono tutti spirituali. E in effetti, come diceva Oscar, in questo nostro mondo dove il vero senso, no, spirituale purtroppo non c'è, perché il mondo ci tira da una parte opposta, la croce diventa lo scandalo, no? Come diceva pure San Paolo, no? Che per il greco l'amore, cioè la croce è uno scandalo, perché diventa incomprensibile. Questa è la realtà che stiamo vivendo ancora più nei nostri giorni, insomma, dove la croce la stiamo levando un po' dappertutto. E in conclusione, Claudio, perché ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione, io vorrei aggiungere questo, che dovrebbe accadere una cosa che difficilmente accade davanti, diciamo, alla croce, no? Che noi vediamo nelle nostre chiese, addirittura, no? In montagna so che ci stanno, no? Quei crocifissi, Gesù crocifisso in una piccola edicola, no? Che si trova sui cammini montani, e il viatore che passa di là si ferma e recita una preghiera. Che cosa deve avvenire davanti al Signore della croce? Ma noi dovremmo dire: io ti ho ridotto così, no? Signore, tu ti mostri qui adesso in questo bel paesaggio di montagna, no? Però grondi sangue, no? E io, anche io ti ho ridotto così. Allora, se noi guardiamo la croce con questi occhi, può darsi che superiamo questo scandalo, no? Questo non volere accettare. Quanti di noi non accettano il dolore degli innocenti? Quanti di noi sono scandalizzati? Ma come può esistere Dio se un bambino ha il tumore? No? Quante volte, no, sentiamo queste cose? Tutto diventa un mistero indecifrabile, che però trova la sua soluzione proprio nella croce di nostro Signore, innocentissimo, no? Che è salito sul patibolo, essendo innocentissimo, purissimo. Beati puri di cuore, no? Perché vedranno Dio. Però se perdiamo questa purezza del cuore non vedremo più niente, insomma, e non vediamo più niente. Allora, Claudio, in conclusione, diciamo, di questa nostra tavola
Conclusione,
rotonda, che,
diciamo che vorrei dire qualcosa riguardo alla Madonna perché è
sì.
speranza nostra. Allora, Padre, ditemi una parola sulla Madonna. Se devi pensare che Gesù, la fonte di acqua viva, non può arrivare a noi senza un canale. Il canale è Maria. Gesù non viene a noi se non per mezzo della Vergine. Imitiamo la Vergine nella santa umiltà e nella riservatezza. Che la Madonna ti faccia sentire tutto il suo amore. Abbandoniamoci nelle mani della Madre Celeste se vogliamo trovare benessere e pace. Ecco quanto si diceva prima. Cioè, ci ha donato la Madonna, diciamo che gli è stato dato un potere. Diremmo così che Gesù avrebbe potuto fare anche da solo, ma per giustizia certe cose non potevano passare, no? Per cui dice non è giusto. Però mettendo in campo l'avvocata che dice, beh, Gesù, questo figlio che tu mi hai dato, adesso lo vuoi mandare all'inferno. E allora avete sentito il Padre Pio dice, mo ci vado pure io, ecco, se vuoi mandare questa persona. E allora la Madonna dice, sì, è vero che si è comportato male, eccetera, eccetera, però diciamo qualche volta mi ha invocato, insomma, io devo fare di tutto perché non vada perduto in eterno. Qualche cosa di buono, insomma, ha fatto anche lui, ecco, forse. E allora la Madonna interviene e ottiene delle cose che se non ci fosse lei non si potrebbero risolvere. Ci voleva la Madonna e Padre Pio lo diceva spesso, qui ci vuole la Madonna. In certi casi, qui davanti al Signore non c'è niente da fare, dice, qui ci vuole la Madonna, se non interviene lei non c'è niente da fare. Capito? Padre Pio. Allora, diciamo che abbiamo terminato, cioè iniziato il mese con la Natività di Maria, poi c'è il nome di Maria. Ecco, poi abbiamo l'esaltazione della croce, sì, ma praticamente abbiamo anche le stimmate di San Francesco, come hai detto tu, Padre Pio, ma diciamo San Michele spiega la croce, pensa un po', è incredibile, cioè questa croce com'è presente nel mese di settembre. Io devo dire che personalmente il mese di settembre per me è sempre stato un mese di grazie, ecco. Dobbiamo chiedere che aumentino perché dobbiamo ottenere grazie anche per quelli che le hanno perse, quanti hanno perso la grazia. Oggi il mondo, il demonio e la carne sono praticamente un unico esercito contro un povero vermiciattolo di cristiano con poca fede travolto dalle orde, vero? È travolto, no, non può resistere. Allora, non a caso, vedi, la Madonna ci dice a Fatima, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione di un cuore immacolato che ha la spada, le spine, ecco, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Bene, la frase l'avrò ripetuta chissà quante volte. Sicuro rifugio, non vogliamo stare nel sicuro rifugio e saremo travolti dall'orda diabolica, vero, satanica. Non resiste nessuno. Ecco, Padre Pio ha detto così. Dice, il demonio, diciamo, si può affrontare, ma quando è scatenato, che in quelle condizioni come adesso, conviene fuggire. E il Signore ci ha donato un sicuro rifugio per fuggire dentro al cuore immacolato dove lui non può entrare e i cristiani presuntuosi hanno pensato di che siano storie che non hanno, diciamo, non hanno radice, perché per andare d'accordo con i protestanti, come si fa a essere così devoti della Madonna, per cui ce la facciamo? Siamo devoti di Martin Lutero, siamo dei disgraziati e siamo dei disgraziati. Ma cosa devo dire? Che siamo dei graziati? Siamo dei disgraziati. Ecco. E poi tutti che tacciono, lo dico, anche quelli che tacciono dovranno rendere conto a Dio di essere stati zitti nel momento in cui le pecore venivano sbranate dai lupi, addirittura accarezzano i lupi costoro e danno in pasto le pecore che sono state affidate loro perché i lupi non patiscano la fame.
Claudio,
Beh, sì.
sta scritto, se non parlerete voi, grideranno le pietre.
Sì. Parleranno le pietre, sì, ma cari miei, e non, come si fa a stare zitti? No? Per il resto, diciamo, se io amo mio fratello, i miei fratelli, io queste cose le dico, lo diranno, tu però sei un esagerato perché non hai vie, non parli, come dire, in modo più delicato, ma questi dormono quando parli in modo delicato, qui devi fargli scoppiare i petardi sotto i piedi, anche nelle orecchie, perché sennò dormono.
Sì.
E va bene.
Mamma mia.
Allora,
Allora, sì,
questo
Claudio,
mese
possiamo
intanto
dire,
sì.
insomma, scusami, ecco, questa raccomandazione finale la vorrei sottolineare, no? Sotto il tuo presidio ci rifugiamo, quindi rifugiamoci sotto il presidio della Madonna, perché lei è il nostro sicuro rifugio. È bene che noi chiudiamo questa trasmissione con questo invito concreto, proprio concretissimo. Ciascuno di noi può fare questo affidamento. E come la Madonna ha spiegato a Fatima, Dio vuole, no, che si diffonda nel mondo la devozione al suo cuore immacolato. E forse così facendo capiremo anche il senso della croce. Claudio, fammi ricordare solo in chiusura, proprio quest'ultimo minuto, che il nostro prossimo appuntamento sarà il quarto martedì del mese di ottobre, 22 ottobre, alla solita ora, e cioè alle 21. Nella diretta e poi verrà data una replica.
Sì,
Lascio a te però, come al solito, chiudere.
non abbiamo neanche invitato gli ascoltatori ad intervenire, ma comunque era in diretta, sì, pazienza. Il tempo è breve, siamo in tre che devono parlare, per cui se ci si mettono anche gli altri non c'è più tempo e va bene. Allora, santa notte a tutti e guardiamo a lui e saremo raggianti e invochiamo con più frequenza questa giaculatoria che diciamo durante la Via Crucis, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo e Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Santa notte a tutti.
Santa notte a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.